che è provato. È veramente l'Eucaristia il pane del cammino, cioè di uno che sta facendo sforzi per camminare, che sude in questo cammino, che fa fatica, che inciampa in questo cammino. Perché non è il pane della compagnia del cammino, è il pane della forza, che dà forza nel cammino della vita. E a chi dà forza? A uno che ha bisogno di essere rafforzato, perché rischia di venire meno. E prendo come emblema, come esempio, di persona che appunto viene rafforzata da questo pane del cammino, che è l'Eucaristia, prendo come esempio Elia, non uno qualsiasi, non un complessato, non un incapace, ma un profeta, un grande profeta, un profeta molto stimato e molto popolare, perché ha fatto molti miracoli, li ha fatti per la povera gente, è molto stimato, al punto che quando ritornerà il Messia sarà appunto Elia a preannunciarne il ritorno. E durante la cena pasquale ebraica ci sarà sempre una coppa di vino pronta, perché quando Elia ritornerà, quale precursore del Messia, possa lui bere e così partecipare a questa cena pasquale. Elia è così importante che sul monte Tabor Cristo appare in mezzo a due grandi personaggi, Mosè e Elia. E tutti aspettavano il ritorno di Elia, sì, perché poi Elia fu rapito in cielo, non si sa in che modo, comunque è scomparso, però ritornerà, è un grande profeta. La gente quando ne parla rimane ancora stupefatta. Eppure questo profeta un bel giorno è in lacrime, ed è motivata. È demotivato, vuole morire, Signore, lasciami andare, non ce la faccio più. Ed è appunto questo profeta che Dio dà questo pane particolare, pane del cammino. È dunque un gesto di misericordia che Dio fa verso questo profeta, di cui avverte, ecco perché misericordia, avverte il bisogno e gli va incontro e gli dà questo pane. Rileggendo questo brano, non dite: e io che c'entro poi, un personaggio così estraneo a me? Noi possiamo rispecchiarci in questo personaggio. Non siamo profeti, neanche popolari, non c'è nessun culto nei nostri confronti, però noi ci riconosciamo in questo profeta e riconosciamo che questo pane eucaristico anche per noi è motivo di incoraggiamento, di sostegno, è pane di misericordia, è segno di forza. Leggiamo il testo, poi dando una lettura psicologica e contestualizzata, biblica, sto pensando alla figura di Cristo e l'Eucaristia e pensando anche alla nostra esperienza, riusciremo a far dire a questo testo altre cose che forse a prima lettura non sembra dire. Siamo nel primo libro dei Re, un libro storico dell'Antico Testamento. Nei capitoli precedenti al 19, questo libro ha raccontato tante gesta dei profeti, cosa ha fatto, le sue grandi opere, i grandi miracoli. Al capitolo 19, versetto 1, il libro così dice: Acab riferì a Jezaele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia a dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, la fece sostare il suo ragazzo e gli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò. sotto il ginepro. Allora ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Un racconto poco noto, ma molto suggestivo. Cerchiamo di farlo parlare, perché poi parli a noi. Elia è un grande profeta, tutti ne parlano molto bene, perché ha sfamato tanta gente povera, ha soccorso tanti malati, è molto vicino ai semplici, è un grande benefattore. Ha fatto gesta anche imponenti, ha fatto passare la siccità e ha fatto piovere, cosa allora ben più preoccupante che non oggi. È riuscito anche a uccidere non so quante centinaia di falsi sacerdoti del falso dio Baal. L'avevano provocato: il nostro dio è più in gamba del tuo, no, il mio è migliore del tuo, avanti. Il Signore che farà fuori i sacerdoti dimostrerà che questi sono falsi e che lui è il vero dio. Fatto sta che combattono Elia e gli altri sacerdoti di Baal, i quali appunto investiti da un fuoco divorante vengono distrutti. Insomma, il Dio di Israele dà una mano a Elia nell'uccidere, nel bruciare i falsi sacerdoti e così dimostrare che Baal è un idolo, è un falso Dio. Acab, che crede nel Dio di Israele, è contento, che appunto il suo Dio ha fatto bella figura. Mentre Jezabele, sua moglie, è una pagana, è una simpatizzante dei Baal, male molto male, arrabbiata di fronte al gesto spettacolare di Elia, che ha fatto bruciare con la forza di Yahweh i falsi sacerdoti. Ecco perché Jezabele, questa regina potente e pagana, arrabbiata contro Elia, fa dire a Elia: gli dei facciano a me, Jezabele, e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te, Elia, uguale a quelli abbrustoliti. Una chiara minaccia di morte. E gli dei Baala uccidono me, Jezabele, se non riesco entro domani a far fuori te, Elia. Così fai la fine che hai fatto fare ai miei sacerdoti. Di fronte a questa frase della regina Jezabele, Elia, il grande condottiero, uomo di Dio, il profeta, scappa. Ma non è che Jezabele sia andata da Elia e gli abbia parlato a quattro occhi. No, ha mandato un ambasciatore a dirgli: guarda che Jezabele ha detto così, che gli dei di Baala uccidono lei se lei non riesce entro domani a far fuori te. Era un messaggio di morte, un messaggio lanciato tramite l'ambasciatore. Eppure, di fronte a questo messaggio pronunciato da un ambasciatore, ma per bocca di Jezabele, Elia non rispettava perché era una pagana, Elia, il grande profeta, uomo delle grandi gesta, prende paura e scappa nel deserto. Chissà come mai un uomo così grande, capace di tante opere, adesso scappa intimorito. Mi dicono che capita spesso che un tale, dopo un periodo di grande tensione, di grande impegno, ha riassistito il papà malato che ha avuto, eccetera, anche chi l'ha assistito era sotto tensione, forse magari ha raggiunto un obiettivo, la laurea, un bel posto in ufficio, E gli è costato parecchi mesi, parecchi anni di grandi tensioni, lavoro, preoccupazioni. E ha resistito in questa tensione, in questo impegno. Una volta raggiunta la laurea, una volta morto il padre, comunque cessato il tempo della tensione, posto che cominciare a riposarsi, si lascia andare. Esce una stanchezza, una demotivazione, si sente vuoto, si sente fragile. Ciò che è successo anche a Elia. E dopo tanti mesi di grandi battaglie, di grandi azioni spettacolari, che ha suscitato il consenso di molta gente e gli applausi anche di Acab, di fronte a questa piccola prova, il messaggero di Gezzabele gli manda a riferire che Gezzabele intende procurargli la morte, lui, terrorizzato come un bambino, scappa nel deserto. Non che si nasconde dietro all'armadio, scappa nel deserto. Ricorda anche Pietro, questo maccione pescatore, dai muscoli palestrati, che ha avuto anche iniziative molto coraggiose. Ha tenuto a bada il collegio apostolico, ma per nulla a lui Gesù affidò un sacco di impegni. E dopo quella grande tensione dell'agonia e della cattura di Gesù, mentre Gesù appunto è nel palazzo e sta per essere giudicato e catturato, ormai Pietro dice: ormai è fatto, ormai l'ha preso ed è finito anche per me. Gli basta una domanda, una semplice domanda pettegola di una serva: ma anche tu sei dei suoi, ma anche tu fai parte di quella compagnia che quasi perdendo la testa da bambino, no, non sai ciò che dici, non è vero. E nega. E quel Pietro che sa il fatto suo, perde ogni controllo. E in questo contesto di un'Elia che fa pena, che si fa pena, perché prova terrore di fronte al messaggio della morte, è in questo contesto di un Pietro che nega tutto, anche l'innegabile, anche l'evidente, viene fatto appunto il dono dell'Eucaristia e che Gesù si volterà per guardare Pietro, nel caso di Pietro. Cioè Dio si fa presente, si fa toccare in un modo particolare proprio quando tu, grande testimone, il grande cristiano, grande carismatico, e tremi toccando con mano la tua fragilità. Proprio allora Dio, non pacato, non sfrontato, non imbarazzante, non umiliante, ma si fa presente. Ma andiamo con ordine. Gezzabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, mi facciano morire, se domani a quest'ora non avrò reso te, Elia, come uno di quelli, i sacerdoti di Baal. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò a salvarsi. Elia si trova di fronte, per la prima volta, a una possibilità abbastanza concreta, credibile, morte. Morte annunciata. Domani quest'ora ti farò morire, prossima, domani, non fra 50 anni, domani. Noi sappiamo che dobbiamo morire e non proviamo un granché di paura. Ma quando c'è un qualcosa che ti annuncia la morte, sei già preparato, ma ti annuncia la morte, come ormai prossima, domani. Signor Poliani, gli do 3 mesi di vita. Quando la morte è annunciata ed è ormai prossima, il discorso cambia. È sempre la morte di cui conoscevo l'esistenza già 50 anni fa. Adesso cambia la solfa, cambia il disco. È una morte annunciata e imminente. Da ragazzi si pensa alla morte, ma come una cosa di altri e lontana. Da adulti non si ama pensare alla morte, ma si pensa. Di solito la morte degli altri, ma qualche volta, seppur a malincuore, Senz'altro, più si avanza nell'età e più si avverte che la vita è come un viaggio. È un viaggio in un grande lago. E più si avanza e più si prende il largo. E più si prende il largo e più i pericoli aumentano, le incertezze aumentano. Vedi un po' meglio l'orizzonte di fronte a te e vedi un po' meno l'inizio che è alle tue spalle. È sempre un bel camminare, però in quella situazione cammini al largo, un po' di pensieri ce li hai. Ecco, l'esperienza di Elia, non so da quanti decenni viva Elia, quanti anni abbia, però l'esperienza di Elia mi fa capire che il cammino di ogni uomo, ogni vita è un cammino, il cammino di ogni uomo è reso arduo ed è reso angosciato, anche per chi crede, dal pensiero della morte. Se ci fosse questo, io starei benone. Essendoci questo pensiero, anche se sto benino, un po' di malessere, un po' di preoccupazioni ogni tanto ce le ho. E più passa il tempo e più la preoccupazione si fa intensa e seria. Verso dove viaggia Elia? In un deserto. Il deserto cosa simboleggia? Simboleggia molte cose. Simboleggia l'incontro con Dio, l'intima esperienza della fedeltà di Dio. Ma simboleggia, e non ci vuole molto a capirlo, simboleggia anche la morte. Ecco, Elia, per scappare dalla minaccia della morte, si addentra per un giorno di cammino dentro il deserto, simbolo di morte. Tutti noi, per sfuggire alla morte, camminiamo, viviamo, intensifichiamo la vita. Ma la vita è un percorso nel deserto, è un percorso verso la morte. Il traguardo della vita, dico il fine, dico la fine, il suo traguardo, si chiama, siamo come quei capponi, insomma, che scappano volentieri nel cesto, con il quale poi lo prendono e lo vanno a spennare. E ci accorgiamo che la nostra vita è come un imbuto. Agli inizi c'è un grande orizzonte, grandi sogni, lo sa bene un adolescente, un giovane. E dentro, io voglio vivere, vivi. Lo vivi addentrandoti sempre più in questo cunicolo stretto. Domani a quest'ora, quanti anni hai? 12. Per arrivare a 90 anni ne hai ancora? Non ci pensa alla morte. Verrà fra 50 anni, fra 70 anni, fra 90 anni. Ma più avanzano gli anni, quella morte che un giorno arriverà, percepisci che domani arriverà. Quel giorno non sarà un giorno, domani. Incomincerai a prendere coscienza non già dei secoli, del tempo, anzi, dice un salmo, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Ed è Elia mentre cammina nel deserto, non mentre fa miracoli e fa cadere la pioggia o fa fermare il sole o fa bruciare i falsi sacerdoti. È Elia mentre cammina nel deserto che prende coscienza dei giorni. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Se uno ha i giorni contati è più capace di non sciupare il tempo. Ma se uno ne ha ancora un'infinità di anni da vivere, sì, domani ci penseremo. Domani ci penseremo. Devi fare questo, domani ci penseremo. Ma è importante, domani ci penseremo. Se impari a contare i giorni, prendi coscienza di ogni cosa che passa. Soltanto ti accorgi di ogni piccolo malanno, anche delle stupidaggini, ma prendi coscienza anche, nel positivo, di ogni cosa che passa, di ogni bellezza, di ogni bontà, di ogni gesto, di ogni finezza che da anni ti circonda. Dovremmo ogni giorno ricordarci della vita, ricordarci che in fondo non abbiamo che un giorno da vivere. Io mi gioco la vita oggi e non in un anno. Dovremmo chiederci spesso che cosa ho fatto di questo giorno, perché ogni giorno per me sono come 1000 anni, Signore. Saggio è colui che sa trasformare la fine della vita, la fine, la chiusura, in un fine, il fine, l'obiettivo della vita. Per quale motivo vivo? Qual è l'obiettivo, il vertice, il traguardo da raggiungere? Raggiungere l'ultimo giorno oppure raggiungere il diventare pienamente simile a Cristo? Il raggiungere Cristo, questo è il fine della vita. È il vivere per sempre da persone simili a Cristo. È importante che in nome di questa fine, di questa morte, io riscopra il fine. È importante che mentre passano le cose io dia un giusto valore ad ogni piccola cosa. Ha fatto senso quella frase che ho letto in inglese nella sagrestia di una chiesetta a Baggio, Milano, delle suore di Madre Teresa di Calcutta. Poi mi ha detto che la frase circolava già da anni, invece attribuita a lei, a Madre Teresa di Calcutta. Diceva: celebra questa messa come se fosse la tua prima messa. Celebra questa messa come se fosse la tua unica messa. Celebra questa messa come se fosse la tua ultima messa. Se una delle migliaia, se oggi non va bene andrà meglio domani. Ma se la mia prima messa, unica messa, anzi ultima messa, parlo nel modo migliore. Se conterete i giorni della vostra vita, avrete in voi la sapienza del cuore. Insegnami, mio Signore, a contare i giorni della mia vita per ottenere la sapienza del cuore. Elia intimorito, cos'è che fa? Elia impaurito si alzò dalla zona della reggia e andò nel deserto per salvarsi. Tutti scappano per salvarsi. Si scappa anche nel deserto per salvarsi, si scappa anche in una buca dove poi soffochi per salvarti, ti nascondi. Anche lì cerca la salvezza. Ma ogni uomo, credente o non credente, buono o cattivo, cerca la salvezza. Anche il malfattore cerca di salvare la pelle, scappa per salvarsi, per non farsi acciuffare, come anche l'uomo che ama la vita cerca di salvarla. Tutti cerchiamo la salvezza, qualunque sia la nostra fede, il nostro cuore. Certo, le motivazioni sono diverse, le forze che ti spingono sono diverse, e anche Elia cerca di salvarsi, appunto addentrandosi per un giorno nel deserto. Giunse a Betsabea, là fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Poi ci ha fatto parecchia strada assieme al suo ragazzo, uno dei molti che magari lo servivano quando era sul monte Carmelo, e là faceva il profeta nel suo santuario. Quanto pare dal monte Carmelo è scappato con un codazzo dei suoi servi, dei suoi aiutanti, e uno è rimasto con lui per lungo tempo. Però quando appunto Elia sta per inoltrarsi nel deserto, lascia lì il ragazzo, come Abramo lasciò lì i suoi servi, e andò da solo nel deserto. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Ciò affronta la parte più pericolosa, il viaggio nel deserto da solo. Anche Abramo da solo con Isacco salgono sul monte Oreb, cioè sul monte Moira, e lasciano giù i servi e l'asino e tutto. Certe situazioni difficili, importanti, decisive, devi affrontarle da solo. Nasci da solo, muori da solo. Tu abbandonato, dico da solo. Sei tu che devi nascere, sei tu che devi morire. Uno nasce nel posto tuo, può toglierti la fatica di nascere. Non può uno morire al posto tuo e toglierti la fatica di morire. Ci sono ore nella vita in cui l'angoscia è tanto grande da non riuscire a condividerla con nessuno. Soltanto la solitudine può lasciarla macerare nell'attesa che il Signore, lui sì. Certi passi devi farli da solo. Anche Abramo in cammino verso il monte Moria fece sostare i suoi servi e si incamminò da solo con suo figlio Isacco. Si inoltrò nel deserto da solo. Il deserto simboleggia intimità con Dio, esperienza profonda, interiore, solitaria con Dio. Anche questo è vero. Ma il deserto anche simboleggia solitudine. Essenzialità, non hai suppellettili, supporti, aiuti, sabbia. Il deserto simboleggia prova, mette a nudo ciò che sei tu. È chiaro che nel caso di Elia il deserto, più che essere luogo di intimità con il Signore, lo fu per il popolo di Israele per 40 anni nel deserto, è invece luogo per Elia il deserto di prova, di solitudine. Elia si stava allontanando dalla morte, ma stava percorrendo il deserto che è luogo di morte. Si inoltrò nel deserto per una giornata di cammino. Ma ci vuole una seconda giornata. Giornate di cammino nel deserto sono insostenibili. Manca acqua, manca ombra. Ma ti è appena giunto, dopo una giornata di cammino, andò a sedersi sotto un ginepro. Dice, oh, che bello, adesso mi ristoro, poi riprendo. No. Andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse, ora basta, Signore. Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Basta, Signore. Dice, perché Elia è come migliore di tanti altri padri. È profeta per eccellenza. Tutto il popolo lo acclama. Ha appena finito una serie di grandi prodezze. Ma quando uno è demotivato, spesso è provato, è colpito da una malattia, da un'ingiustizia inimmaginata, c'è un tracollo, anche se è un grande profeta. Ora basta, Signore. Questa frase che mi sorprende in Elia, però dico, però non fu soltanto lì a dirla, sono di personaggi e di grandi personaggi. Forse ogni persona, anche una grande persona, può andare incontro a momenti di grande tristizia interiore. Penso a Simeone che per altri motivi disse: ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno già visto la salvezza. È un altro contesto. Però penso a Mosè, si lamenta con Dio, capo di un popolo numeroso. Io non posso da solo, Signore, portare il peso di tutto questo popolo. È un peso troppo grave per me. Se mi devi trattare così, piuttosto fammi morire. Fammi morire se ho trovato grazie ai tuoi occhi, chi non veda più la mia sventura. Povero Mosè, che era il capo, il padre di tanti popoli. E Tobia, con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi presi a dire questa preghiera di lamento: tu sei giusto, oh Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Agisci pure ora, come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, perché per me è preferibile la morte alla vita. Parlo a preparare la cassa, però insomma capisco la sua desolazione, devo banalizzarla. Penso a Giobbe: allora mi spaventai con sogni e con fantasmi e dissi, Preferirei essere soffocato, la morte piuttosto che questi miei dolori. Io mi disfaccio, non vivrò più a lungo, lasciami, perché un soffio solo i miei giorni. San Paolo, questo grande evangelizzatore, questo grande teologo, questo convertito. Non vogliamo infatti che ignoriate fratelli, con i suoi fratelli nella fede, come la tribolazione ci è capitata in Asia, ci ha colpiti oltre misura al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita dei morti. Ci imbarazza ricordarlo, e tutti gli evangelisti l'hanno scritto. Sarà imbarazzante, ma fa parte della verità dell'esperienza di vita. La mia anima è triste, angosciata, pietrificata fino alla morte. Allontana da me questo Salmo 88. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato fra quelli che scendono dalla fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. Mi è gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre. Giobbe, i miei giorni sono passati, svaniti i miei progetti, vuoti del mio cuore. Se posso sperare qualche cosa, la tomba è la mia casa, nelle tenebre distendo il mio giaciglio. Al sepolcro io grido, Padre, tu mi sei. E ai vermi, madre mia, sorelle mie, voi siete. E la mia speranza dov'è? Il mio benessere chi lo vedrà? Giobbe, che è il giusto per eccellenza, che ha risposto alle insinuazioni blasfeme degli amici. No, no, no. Dio mio, Dio mi darà la forza. Non sono migliore dei miei padri, dice Dio. Lasciami morire. Quel che ho fatto ormai. Fronte a una difficoltà, ne vogliamo estraniarci. Lasciami andare. Non pensarci più. Addormentarci. Modo da non vedere la nostra disfatta. Finora abbiamo visto in scena Elia, ciò che ha sentito, ciò che ha fatto, e la conclusione è tutt'altro che consolante. Vuole morire, e non è migliore dei padri, e anche i padri, insomma, hanno detto cose poco consolanti. In questo momento tragico, qui si aveva voglia di dire, beh, lasciate andare, faccio una punturina, mi stacco la spina. Buono. In quell'istante entra in scena Dio. Dio interviene nel momento della paura, del cedimento nervoso, del crollo psicologico, nel momento della maggiore umiliazione di Elia, che sa sempre come riportarci a casa e come ricostruirci con amore. Dio non teme il male che ci ghermisce, ma affronti il male presente in noi. Dice, so che il male sembra averti sopravvinto e averti convinto. Io sono più forte di questo male. So che la barca sta per affondare e voi rischiate di morire annegati, voi apostoli, che mi dite, svegliati, non ti importa che anneghiamo? Sono più forte del vento, sono più forte del male. Lo disse anche San Paolo. E provò momenti di grande desolazione, ma riconobbe anche che Dio per lui fu consolazione. Nel momento della massima desolazione, Dio intervenne per essere consolazione. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso, Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. 5 volte la parola consolazione. Cosa fa Dio? Ci cambia il percorso? Ci sposta dal deserto all'oasi? ci mette in un palazzo d'oro, ci dà la forza per affrontare la situazione. Non ci cambia il percorso, non ci cambia la vita, ma in questa vita nel quale tu ti senti schiacciato, io ti do la forza perché tu possa rialzarti e vivere in pienezza questa vita. Allora ecco, un angelo lo toccò, disse: alzati e mangia. Dio mai interviene apparendo ai veggenti, sempre Dio interviene attraverso delle mediazioni, forse molto umili, forse con i familiari, forse un amico, santi, attraverso persone, attraverso situazioni, attraverso intuizioni, ecco le varie mediazioni di vario genere con le quali Dio interviene. L'angelo lo toccò. Tu però senti, percepisci che Dio è accanto, ti senti toccato. Ciascuno ha la sua percezione, no? Ti senti, ecco, non è una illusione. Cioè, so che il Signore mi sta ascoltando. Gli dice: alzati, mangia. Non alzati e cammina, trotta. Alzati e mangia, cioè accogli questo cibo, questa cosa che io ti do per darti forza. Alzati, cioè non rassegnarti, lasciarti andare, ma reagisci, alzati, alzati. Il programma di vita è diverso, non è buttarsi giù, ma riprendersi e mangia. Lui è coricato, no? Sotto il ginepro, l'ombra del ginepro. Egli guardò e vide vicino alla sua testa proprio una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Vide un buon di motta, un pasticcino che mangiano anche i bambini, ma una focaccia dura, cotta su pietre roventi, proprio che occorre sgranocchiare. Cibo degli adulti, non latte, il miele che si dà ai bambini, direbbe San Paolo. Io vi ho dato un cibo robusto, allusione all'Eucaristia, a questo pane cotto sul fuoco dello Spirito, impastato con il sangue di un Cristo che è morto per noi. Tutta un'allusione. Bene, egli guardò. Dovete guardare per rendersi conto, vide che c'era una focaccia accanto alla sua testa, cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, poi tornò a coricarsi. Non c'è nessun miracolismo, Non dice alzati e cammina. No, alzati, prendi le forze, poi riuscirai a camminare. E senza nessun miracolo, se uno prende le forze giuste, poi riprendi il cammino. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia. Non basta che io mi accosti all'Eucaristia o mi accosti a Dio, faccio esperienza di Dio, mi lasci toccare da Dio una volta, ci vuole una frequentazione. Venne di nuovo l'angelo del Signore, una seconda volta, una terza volta, lo toccò, si fece sentire presente, lo scosse. Gli disse: su, mangia, mangia, perché troppo lungo per te il cammino. Per te solo, senza questo alimento, il cammino è troppo lungo, perciò mangia, perché con questo cibo il cammino, che è lungo, diventerà superabile. E infatti si alzò, mangiò e bevve. Dunque si fida di questa voce, c'era nessuna persona, E anche l'angelo non è una persona a cui dare un pizzicotto, è uno spirito. Non si fida, dà ascolto alle intuizioni, dà ascolto a ciò che la coscienza gli suggerisce, dà ascolto a ciò che la fede gli fa intuire. Non pretende la presenza di una persona, di una Madonna, eccetera. Per rientra in se stesso e dà ascolto a quella voce c'è dentro di sé. Si riscopre figlio pensato, curato da Dio, già essere creato e abbandonato. Ciò percepisce. E questa focaccia, appunto, e quest'orcio di acqua sono il segno di un Dio che ha cura, che ha provvidenza. Poi non so come sia arrivato. Magari era già lì l'avanzo di un vecchio pastore, chi lo sa. Comunque ha mangiato, ha bevuto, con la forza datagli da quel cibo. Non è lui che ha la forza, perché lui si è rimesso in sesto, perché si è rimotivato, perché ha detto: ma che figura fai tu che sei un profeta? No, lui ha mangiato, ha bevuto. Questo cibo, questa bevanda gli ha dato una forza. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti. Dopo un giorno di cammino era stremato e invocava la morte. E diceva: ormai sono fritto, perché se dovessi ritornare indietro mi occorre un'altra giornata. Io per 2 giorni consecutivi sotto questo sole, in questa situazione, non resisto. Ormai dopo un giorno sono già allo stremo delle forze, non mi resta che morire. Ma con la forza di questo cibo camminò per 40 giorni e 40 notti. Vi ricordo questo 40 qualcosa. Vive l'esperienza del popolo di Israele. Appunto viene liberato dal potere del faraone e introdotto nella terra di Dio. Sta vivendo la sua esperienza religiosa. Quanto israelita, che benché vissuto per 40 anni nel deserto, in un luogo di morte e di prova, guidato dal Signore e alimentato dal cibo che Dio gli manda dal cielo o da non so dove, questo popolo sopravvive. Cioè il popolo a ogni Pasqua farà memoria dei 40 anni in cui ha sperimentato che veramente lui è il suo Signore, lui è la sua vita e la sua sicurezza. E quell'Elia, che queste cose le ha annunciate, le ha predicate, ora le sta vivendo. Per 40 giorni e 40 notti cammina con la forza di questo cibo, diremo noi, spirituale, eucaristico, fino al monte di Dio, l'Oreb. Per Elia la fine della vita era la morte. Basta. Con che faccia vado avanti? Se addirittura la minaccia di una Jezabele mi intimorisce e mi terrorizza, a crepo di vergogna. Ora invece, qual è la fine della vita, del cammino? Ma si identifica questa fine del cammino con il fine: salire sul monte Horeb, cielo, lo stare per sempre con Dio. Questo è la vera conclusione, il vero arrivé, traguardo, il vero obiettivo della vita. Allora sì, la vita veramente è un esodo, è un uscire da una situazione per fare il tuo ingresso nella pienezza. Uscire da una situazione è un viaggio di conversione, uscire da una situazione per poi raggiungere la pienezza, raggiungere la... sempre attraverso l'imbuto della morte fisica. Ti crea restrizioni, ti crea lacerazione, crea dubbio. Sai che la vera fine non è il nulla, ma è la pienezza, torna nell'ampiezza di Dio. Chi poteva immaginare, per uno che per 40 giorni 40 notti cammina nel deserto in questo imbuto, che poi raggiunga il monte Horeb? Che Elia fosse intenzionato ad andare sul monte Horeb, voleva scappare dalla regina Jezabele. Però questo è il nostro destino. Questo è il pane del cammino, è l'ostia, che specie quando vengono meno le tue forze e capisci che da solo non ce la fai, ti occorre questo pane, che è la presenza plastica, concreta di Dio, che ti si mette accanto, che entra dentro di te per diventare tua forza, affinché non lui, ma tu possa camminare con le sue gambe, con la sua forza. Come il tralcio. Non è la vite che fa il frutto, è il tralcio che vivificato dalla linfa della vite, il tralcio produce frutti e si vanta dei suoi frutti. Sono io che vivo, io che cammino, io che raggiungo il cielo. Forza energetica di Dio. Fossi stato da solo, con le mie sole forze, poveretto anch'io. Le sue forze gli faccio bella figura. Infatti la salvezza, il raggiungere il cielo, è sempre frutto della cooperazione tra Dio. Lascia fare a te Dio che sei così in gamba. O si lavora insieme a braccetto, come due buoi sotto lo stesso giogo, altrimenti non si arriva in paradiso. Perché ti ho creato senza di te, ma non posso salvarti senza il tuo consenso e il tuo aiuto. Mi piace questo Elia che, sazio del cibo fortificante, raggiunge l'Oreb. È stanco, ma è anche riconoscente. Il cibo che ha mangiato ha dato forza. Ecco, provate, io ho letto, ho commentato tre quarti del, perché parecchie cose le ho tralasciate. Il tempo passa. Però ecco, più voi leggete questo passo, ecco, impersonando voi stessi la sua situazione, ovviamente secondo poi le vostre caratteristiche, ecco, e più capirete che queste parole, insomma, che sembrano così un raccontino insulso, beh, in ogni loro particolare queste parole aprono orizzonti nuovi, e orizzonti non insulsi, ma ricchi di contenuto. Poi è l'esperienza di ciascuno che dà un particolare contenuto a questa situazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen. Vi lascio un po' di riflessione personale, ci rivediamo a un quarto alle 11, perché poi io alle 11:05 al più tardi devo essere all'organo ad accompagnare la messa solenne delle 11:15. La messa l'ho già celebrata stamattina alle 8. Ciao, auguri, buona riflessione, ci vediamo un quarto alle 11 per eventuali domande, eccetera. Senz'altro si riprende, poi non so e chi è che condurrà il tutto, con quale modalità, alternando, non so. Se mi chiederanno io, c'è come lo dico. So che voi preferite me agli altri, però.
No, non è questione, Francesco, noi siamo venuti anche su quando. Ma se uno parla senza microfono. Gliel'abbiamo anche detto, ci metto lì che mio marito.
Non capisce niente.
Poi senza una guida.